Continuarono a girarci intorno, poi, forse il più anziano, non ritenendoci né interessanti né appetibili, si staccò dal gruppo e insieme agli altri sparirono nel blu.
Io mi sono girato e c'erano questi 7 squali, ci giravano intorno, erano estremamente vicini al punto che, godendomi lo spettacolo, un po' mi ero intimorito.
Storie di squali martello e di acque ghiacciate, in una puntata che si intitola Grazie agli abissi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo, ho 63 anni e vivo a Roma. Sono un camminatore, appassionato di vela, della vita, ma più di tutto sento di essere un subacqueo. Sono cresciuto con il mito di Jacques Cousteau e delle sue avventure che da bambino guardavo incantato. Ho immerso in molti luoghi, anche molto lontani, ma ovviamente il Mar Rosso rimane una meta vicina, dove si potevano vedere cose incredibili. Questa è l'apertura della mail con cui Massimo ci ha inviato la sua storia, è una storia che probabilmente ameranno gli appassionati di immersione, ma ameranno tutte le persone che hanno voglia di sentire storie che hanno a che fare con il mare oppure hanno a che fare con incontri con bestie selvagge e incredibili, come lo avrete capito dalla voce di Massimo, come degli squali martello. Apriamo con la storia di Massimo e poi vi raccontiamo invece la storia di una donna finlandese che nella vita faceva la grafica pubblicitaria, si immergeva, faceva apnea lei per passione, poi un giorno ha un incidente in bicicletta, si fa molto male a una gamba, viene operata, l'operazione va bene ma è molto lunga e ha molto dolore alla gamba e il medico le dice prova a immergerla nell'acqua ghiacciata e da lì inizia una storia completamente nuova. La puntata di oggi si intitola Grazie agli abissi. Benvenuti. Fuori dall'aeroporto ci aspettava un piccolo pulmino polveroso che insieme al suo autista ci avrebbero portato da Mar Salam a Port Galib, dove Aldebaran, detta La Rossa, ci aspettava maestosa e tranquilla, in attesa che un nuovo equipaggio di subacquei la riempisse. La meta era Daedalus Reef, anche chiamato Abu El Kizal, un blocco madreporico di forma circolare che si estende per circa 400 metri al centro del Mar Rosso, che affonda i suoi piedi nel blu per più di 500 metri. Si tratta dell'estremità superiore di un antico vulcano sommerso che emerge dagli abissi e intorno al quale si è formato un esteso e rigoglioso atollo corallino.
Un cono enorme troncato sulla superficie, perché l'atollo è a sfioro dell'acqua, non sale, capito? Cioè non è tra appena sotto e appena sopra la superficie. Poi sopra hanno costruito questo faro perché, essendo un blocco grande, è un'isola sommersa che può rappresentare un pericolo per la navigazione, e quindi sopra ci hanno messo questo faro, chiaramente per segnalarlo.
L'enorme barriera corallina semiaffiorante e la vita che la popola favorisce un'immensa vita subacquea, dove speravamo di fare qualche incontro mozzafiato. Il nostro obiettivo primario era avvistare i grandi pelagici, gli squali martello, animali meravigliosi e timidi, che in quell'atollo, grazie alla grande profondità e alla temperatura dell'acqua piuttosto fredda, vivono. A mezzanotte circa, dopo aver imbarcato attrezzature e il nuovo gruppo di sub, lasciammo il deserto alle spalle verso Daedalus. Dopo le prime presentazioni e qualche indicazione logistica, la nostra guida ci assegnò le cabine. Come altre volte, dividevo quel piccolo spazio con il mio amico già compagno di altre crociere avventure. La prima notte trascorse con poco sonno, tanta era l'emozione nell'attesa della sveglia che per noi arrivò alle 6 del mattino. Il mare fuori era calmissimo e un sole ancora basso sull'orizzonte infiammava le nuvole di un colore incredibile. Il tutto era di una bellezza irreale. Caffè, qualcosa da mangiare e poi subito in dinette per il briefing tecnico prima dell'immersione programmata per le 7:30. Al termine le solite raccomandazioni di sicurezza e poi sul ponte di poppa per la solita routine della vestizione, muta, bombole e tutto il resto. E poi siamo pronti per andare. Raggiungiamo il punto di immersione con tre gommoni che volano in planata sul mare, calmo come un olio, e sulla verticale del punto concordato, giù nell'acqua calda e trasparente come un cristallo. Cominciamo a scendere affondando velocemente verso lo stop di quota che avevamo concordato doveva essere intorno ai 40-50 metri di profondità. La discesa per me è sempre un momento di ineguagliabile bellezza e i deboli raggi del sole del primo mattino trasformano quel momento in un'esperienza quasi mistica. I sensi erano superattivi mentre il tempo sembrava si fosse dilatato, sempre più solido per la pressione ma quasi solubile in quel blu. Nuotammo in diagonale verso il fondo, allontanandoci dal reef che sparì dietro di noi, diventando una massa confusa. Ci arrestammo a meno 45 metri, appena sentimmo il cambio di temperatura che indicava che eravamo arrivati alla profondità giusta. In quel punto l'acqua era tagliata da uno strato caldo al di sopra e uno gelido al di sotto. Due fette della stessa torta messe una sull'altra. Lì in fondo vivono gli squali martello, o almeno quelli rimasti, in cerca dell'acqua fredda e del buio che li protegge. Rimanemmo così ad aspettare sospesi nel blu, mentre la guida stropicciava una bottiglietta di plastica vuota per provare a stimolare la curiosità degli squali e provare a farli risalire sul fondo.
Can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the pavement. Up above, aliens hover, making home movies for the folks back home. Of all these weird creatures who lock up their spirits.
Noi invece stringevamo gli occhi sperando di vedere un qualche movimento, un lampo argenteo che ci anticipasse una presenza. Rimanemmo così immobili fino a quando i beep dei nostri computer di immersione ci avvisarono che era tempo di risalire verso la superficie. Una volta fuori, trovammo i gommoni ad aspettarci per riportarci alla barca. Il tempo scorre veloce quando tanta bellezza ti avvolge e così, un'immersione via l'altra, la settimana corse via in un lampo, ma senza che nessuno dei tanto sperati avvistamenti si concretizzasse. Il rischio che la tendenza non accennasse a cambiare era sempre più concreto e questa consapevolezza si delineava chiara sui volti e si rifletteva nel clima che si respirava in barca. Arrivamo così alle 7 del mattino dell'ultimo giorno di crociera e anche all'ultimo tuffo della settimana. Il mio buddy sedeva accanto a me e mentre procedevamo nella solita preparazione pre-immersione notai che stava per indossare una nuova maschera mai utilizzata nelle precedenti immersioni. Questo dettaglio è fondamentale perché sarà il punto di svolta della settimana e degli accadimenti a venire. Io gli chiesi come mai avesse deciso di cambiarla solo ora senza provarla prima in una immersione meno impegnativa. Mi rispose in modo evasivo, ma non volendo turbare il suo umore lasciai cadere la cosa. Finimmo così di prepararci senza parlare. Solita breve navigazione in gommone fino al punto di lancio e lì ancora una volta giù. Io e il mio compagno eravamo in coda a chiudere il gruppo. Quella volta però ci capitò di scendere più lentamente del solito, rimanendo così arretrati rispetto agli altri che da lontano vedevamo già là fermi alla quota concordata di 50 metri. Mentre ci apprestavamo a raggiungere il resto del gruppo alla quota stabilita, sento la mano del mio compagno che mi agguanta il braccio e mi strattona. Eravamo già ad una profondità molto impegnativa. Mi volto verso di lui e vedo che la sua maschera è quasi totalmente allagata e, nonostante provi a svuotarla, l'acqua continua ad entrare, allagandola di nuovo. Lo guardo e vedo nei suoi occhi che il panico lo sta sequestrando e, se, perdendo la calma, dovesse pallonare verso la superficie da quella profondità, per di più dopo una settimana di immersioni, sicuramente potrebbe avere un grosso problema che potrebbe essere difficile da gestire in barca.
faceva acqua, perché chiaramente scendendo la pressione aumenta, e quindi immagina che anche fosse una, la grandezza di una punta di uno spillo, con la pressione esterna spinge l'acqua dentro e quindi si allaga. Quindi tu immagina che è come se tu fossi sott'acqua con gli occhi aperti, non è più la maschera che invece interpone quel cuscinetto di aria che ti consente di vedere. Però un conto è stare appena sotto la superficie, un conto è stare a 40-50 metri, cioè tu non vedi più niente, non vedi il computer, non vedi niente. Quindi diventa, oltre al fatto che è una situazione estremamente ansiogena, quindi può diventare pericoloso, capito? Puoi perdere la calma e succede qualche cosa.
Nessun altro sub del gruppo, né la guida, si accorse di ciò che ci stava accadendo. E quindi, considerando la situazione che non si risolveva, decisi di iniziare una lenta risalita per raggiungere una quota più sicura e poi la superficie. Quasi abbracciati, arrivammo così a circa 18-20 metri di profondità. La maschera aveva alla fine smesso di fare acqua e noi, finalmente rilassati, potevamo prepararci a terminare l'immersione. Ma fu proprio in quel momento che ci accorgemmo che uno spettacolo incredibile si stava concretizzando intorno a noi. Non riuscivamo a credere a quello che stavamo vedendo. Tutto il rumore che forse avevamo fatto nella concitazione della risalita aveva probabilmente stimolato la curiosità di 7 squali martello che ora ci giravano intorno scrutandoci con quel grande occhio allato della testa piatta. Assolutamente immobili, schiena contro schiena, noi guardavamo increduli quella giostra, godendo estasiati di quella visione meravigliosa e inattesa, oltretutto arrivata al termine della settimana. Gli squali continuarono a girarci intorno per un tempo che a noi sembrò lunghissimo. Poi, forse il più anziano, non ritenendoci né interessanti né appetibili, si staccò dal gruppo e insieme agli altri, in un attimo, sparirono nel blu. Una volta in barca, gli altri sub ci chiesero dove fossimo finiti. Noi raccontammo sia dell'incidente della maschera, sia dello straordinario avvistamento fatto, a cui però visibilmente nessuno credette, forse anche per una benevola invidia. Del resto nessuno lì sotto si era accorto di ciò che c'era accaduto, figuriamoci degli squali. Tutto però era successo per davvero e a noi questo bastava. La maschera, ci accorgemmo dopo, aveva un difetto di incollaggio tra il vetro e la gomma e da lì la pressione esterna faceva irrompere l'acqua. Lasciammo Daedalus nel primo pomeriggio dell'ultimo giorno e come sempre una sottile nostalgia si impossessò dei miei pensieri, e mentre Aldebaran ci riportava lentamente a casa, la certezza che alla fine tutto era filato senza incidenti, mista alla felicità di quel magico incontro così tanto atteso, si fondevano in una contentezza unica che mi pervadeva. Sapevo che se non fosse stato per quella maschera difettosa, sarebbe stata sicuramente una settimana bella, ma così divenne mitica. Alla fine, la maschera e tanta fortuna ce li aveva fatti vedere. Intitola Blue Light questo brano, la canta Mazzy Star ed è una bella storia che ci racconta, è una bella canzone, perdonatemi, che chiude il racconto che ci ha mandato Massimo, che è tutto ambientato nel blu. Pronto, ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, buongiorno.
Come stai?
Benone, benone, piacere di sentirti e di incontrarti.
Piacere mio e soprattutto anche per questa telefonata e anche per aver letto questa storia, che vorrei sapere di più, quando accade esattamente questa storia?
Guarda, siamo nel 2015 circa.
Continui a fare immersioni?
Sì. Un po' meno, però insomma, però continuo certamente.
E vai a farle in giro per il mondo come all'epoca?
Sì, il piacere è quello, insomma, oltre che immergere, scoprire ancora.
Di recente dove l'hai fatta, ad esempio?
Ancora in Mar Rosso.
Ok, ma il Mar Rosso quindi è una fucina di posti per i subacquei?
Ce ne sono molti e poi diciamo che c'ha la facilità di essere raggiungibile in 4 ore, 3 ore, 4 ore, quindi insomma è facilmente appunto raggiungibile, godibile in poco tempo.
Senti, ma quando ci si trova su queste barche, che sono delle barche d'appoggio, mi sembra di capire, dove dormite, vivete, mentre vi immergete, voi passate una settimana al largo, all'ancora, lontani dalla terra, oppure fate avanti e indietro?
No, ecco, la differenza è proprio quello. Mentre ci sono delle possibilità di fare dei cruiser, e quindi parti la mattina, stando in un resort, parti la mattina e torni la sera, però chiaramente in raggiorazione è limitato e quindi non è godibile come fare in quelle cose, oltre al fatto che stare su quelle barche ti permette di raggiungere dei luoghi che altrimenti non sarebbe possibile raggiungere. E quindi siamo una settimana o davanti appunto un posto come Daedalus, oppure girando per altri atolli, però rimanendo una settimana fuori.
Chiaro, quindi sempre in mezzo al mare. Senti, venendo alla storia che ci ha mandato Massimo, tu dici che a un certo punto la cosa più pericolosa che poteva succedere al tuo compagno, che era in preda al panico per via dell'acqua che gli entrava nella maschera, era che pallonasse. Ci spieghi meglio cosa vuol dire?
Allora, pallonare è come, immagina come si faceva da bambini, quando tu facevi immergere, quando immergevi un pallone sott'acqua e poi lo lasciavi, no? Per vedere, e quindi quella risalita veloce. Diciamo che pallonare è una risalita dal fondo, una risalita incontrollata, quindi a una velocità non giusta, quindi molto velocemente raggiungi la superficie, e questo per motivi fisiologici potrebbe creare delle pericolosità, dei danni che poi lì sono difficilissimi da trattare.
Senti, con il tuo amico da quel giorno il rapporto è cambiato, nel senso che lui sente di una forma di gratitudine per quello che hai fatto, oppure è una cosa che insomma può accadere e ci si aiuta a vicenda?
Allora, è una cosa che può assolutamente accadere e ci si deve aiutare a vicenda, proprio è questo il senso di avere il buddy e quindi avere il compagno che duplica di fatto le capacità, le competenze e anche l'attrezzatura. Però devo dirti onestamente che da quel giorno il rapporto con quella persona è cambiato, diciamo che è sparito.
È sparito?
Sì, non ho più avuto modo di... non mi ha più cercato per fare altre avventure insieme.
E questo è, non so, ne hai parlato in giro, è normale oppure è un caso?
Ma non ti saprei dire se è normale, non ho, come ti posso dire, contezza di situazioni simili, però diciamo che i rapporti sono cambiati, si sono un po' allentati, poi si sono sfilacciati per poi perdersi, insomma, ecco.
Senti, tu sei un appassionato di mare in generale, sì. So che tu ti sei autocostruito una barca a vela.
Sì, era un piccolo catamarano di 5 metri che, devo dirti, insieme a mio padre, quella potrebbe essere anche un'altra storia, un'altra. E abbiamo costruito insieme per andare al lago, ci siamo divertiti assai, una piccola barca che mi ha dato grandi soddisfazioni.
E quindi ha retto poi, cioè ha funzionato per anni?
Ha voglia, tanti anni.
No, perché io tutte le volte che vedo storie di Lego, vedo fotografie di barche autocostruite, mi dico sempre, se la facessi una roba del genere, tipo si aprirebbe alla prima virata,
no,
probabilmente.
Assolutamente, si può fare tranquillamente con un pochino di esperienza, un po' devi leggere, un po' devi avere un po' di manualità, però insomma certamente a secondo qual è il tipo di barca e quali sono le aspettative e la destinazione d'uso di questa barca, per me era un catamarano che utilizzava al lago, insomma, chiaramente.
Senti Massimo, tu fai altro nella vita ovviamente.
Sì, io lavoro in una grande azienda italiana, sono un HR, quindi faccio risorse umane.
Risorse umane, perfetto. Massimo, ti ringrazio moltissimo, visto che ci è venuto fuori mentre ne parlavamo, se hai voglia di mandarci anche la storia del catamarano costruito con tuo padre, noi ne siamo felici.
Volentieri.
Grazie Massimo, buona giornata, a presto.
A presto, ciao.
Gizzard and the Lizard Wizard, che cantano The River, sono riuscito a pronunciarla dritta come un fuso, il nome di questa band. E ora passiamo la parola ad Agnese Scappini, che torna a far parte della nostra trasmissione e ci racconta il suo punto di vista sulla storia di Massimo.
La storia di Massimo direi che è la rappresentazione perfetta di un pensiero di Jung che offro spesso ai miei pazienti quando mi parlano delle loro grandi difficoltà. È un pensiero che dice: lì dove cadi, proprio lì dove sei inciampato, se scavi troverai un tesoro. Ecco, direi che ciò che è accaduto a Massimo e al proprio compare in questa situazione di difficoltà lo racconta, lo disegna, lo rappresenta in maniera perfetta. È proprio dinanzi a delle difficoltà, a delle imprevedibilità, se noi riusciamo a rimanere aperti a recepire il mondo, l'universo, l'ambiente, allora questo ci offrirà qualcosa di nuovo, perché invece molto spesso di fronte a una difficoltà tendiamo a chiuderci. Ecco, rimaniamo sempre aperti, sempre ricettivi, perché qualcosa o una sorpresa arriverà sempre.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di un'immersione subacquea in cui una maschera va, insomma, dà dei problemi, e uno dei problemi può essere proprio quella della risalita veloce per via delle bombole, vi raccontiamo un'altra storia di immersione, ma che non ha a che fare con gli squali, non ha a che fare con le risalite e soprattutto non ha a che fare con le bombole. Se non siete esperti di immersione, come non lo sono io peraltro, so solo questa cosa, che ci si immerge grosso modo in due modi: con le bombole ad ossigeno, cioè con le bombole ad ossigeno, perdonatemi, non so bene quale sia la miscela di gas che c'è dentro, però sostanzialmente sono le bombole che ti permettono di respirare sott'acqua, oppure senza respirare, cioè in apnea, prendendo il fiato e andando sotto. Ecco, la prossima storia ci racconta di una donna, di un apneista che si chiama Johanna Nordblad, che per un problema ad una gamba inizia a fare una terapia con l'acqua fredda e poi scopre che lì dentro, nell'acqua fredda, ci sta molto bene, ci sta così bene che si mette a fare apnea, cioè a trattenere il fiato e a rimanere immersa nell'acqua gelida per moltissimi minuti. È una storia quasi lunare nella sua gelidità, nella sua freddezza, ma anche nelle prospettive che ci regala. State con noi. Sta scendendo la sera e la fredda luce invernale arriva da un cielo color acciaio. Presto il breve pomeriggio scandinavo lascerà il posto alla notte qui sul bordo del lago Sonnanen, nel sud della Finlandia. Non una sola folata di vento muove i rami dei pini, non una sola increspatura disturba la superficie dell'acqua. Nulla rovina questa distesa infinita di alberi, ghiaccio e neve, avvolta da un silenzio assoluto. E qui, in un semplice rifugio per cacciatori, a 170 km a nord-est di Helsinki, che l'apneista Johanna Nordblad e sua sorella Elina, fotografa, trascorrono la maggior parte del loro tempo libero. Lasciandosi alle spalle i ritmi urbani, e le loro giornate sono occupate a spalare la neve, a raccogliere legna da ardere e a trascorrere lunghe ore dopo cena chiacchierando a lume di candela. «Io ed Elina veniamo sempre qui ogni volta che possiamo», spiega Nordblad. «Adoro questo ambiente naturale, questi laghi. La gente non ama praticare l'apnea in Finlandia perché l'acqua è nera in profondità, ma è proprio per questo che piace così tanto a me». In basso non ci sono colori, non ci sono suoni, non c'è niente. Sei completamente solo con te stesso. Johanna ha 44 anni, è finlandese. Si è immersa per la prima volta in apnea nel 1999, dopo anni di attività subacquea. La sensazione di leggerezza si è rivelata liberatoria e la possibilità di nuotare senza il peso dell'attrezzatura l'ha conquistata immediatamente. Ha iniziato a gareggiare nei campionati mondiali, partecipando a eventi in cui i subacquei competono in diverse discipline per dimostrare chi riesce a immergersi più profondamente o a rimanere sott'acqua più a lungo senza respiratore. Esistono 11 tipi di apnea, ad esempio immersione in profondità o nuoto in orizzontale, con o senza pesi, con o senza pinne, in acque libere o in piscina. Nordblad è specializzata nell'apnea dinamica con le pinne, che consiste nel nuotare il più lontano possibile in orizzontale, sott'acqua, con un respiro solo. Nel 2004 a Cipro ha stabilito il record mondiale femminile, nuotando per una distanza orizzontale di 158 metri, e da allora si è classificata tra le migliori apneiste del mondo. La cosa più difficile è guardare i secondi che passano, dice. Dopo 2 o 3 minuti la tua mente inizia a elencare tutti i motivi per cui dovresti risalire in superficie e invece di rimanere lì, sott'acqua. Più passa il tempo, più diventa difficile. Bisogna avere molto controllo. Poi però nel 2010 un grave incidente ha cambiato la sua vita e l'ha portata a lasciare il segno in una nuova disciplina, nella quale detiene ancora l'attuale record mondiale, l'apnea sotto ghiaccio. Ero in sella a una bici da downhill, dice, stavo percorrendo un sentiero scivoloso e fangoso lungo una collina, quando all'improvviso ho iniziato a scivolare. La caduta non è stata particolarmente pericolosa, ma sono stata sfortunata e ho colpito una roccia. La mia gamba sinistra si è frantumata in mille pezzi, come un ramo contorto. Trasportata d'urgenza in ospedale, Johanna Nordblad è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Il gonfiore e le fratture composte erano così gravi che i medici non furono in grado di ricucire la gamba e chiudere le ferite prima che fossero trascorsi altri 10 giorni. All'epoca Johanna era una graphic designer e decise di vendere la sua agenzia di Helsinki e di dire addio alle 13 persone che lavoravano per lei per concentrarsi solo sulla riabilitazione. Un processo doloroso e complesso che durò più di 18 mesi, consumando tutte le sue energie.
With my eyes closed, I look closer.
Dopo un altro anno fu finalmente in grado di camminare senza bastone, ma i nervi della gamba erano talmente danneggiati che il dolore era profondo e persistente. A quel punto il mio medico mi ha consigliato di provare la terapia dell'acqua fredda, racconta Johanna. La prima volta che ho messo la gamba in acqua a 4 gradi, sono riuscita a tenerla dentro solo per un minuto, ma il sollievo è stato immediato. Finalmente la gamba non mi faceva più male. Con il passare dei mesi, Johanna Nordblad si è talmente abituata al freddo che ha scoperto di non poterne più fare a meno. Iniziò a immergersi anche con l'altra gamba, poi tutto il corpo e infine anche la testa. Mi piaceva la sensazione che si provava, dice. È stato allora che mi è venuta l'idea di immergermi sotto il ghiaccio. Quale posto migliore della Finlandia per provare? Nella cosiddetta apnea condotta sotto il ghiaccio, il subacqueo deve muoversi orizzontalmente, coprendo una distanza prestabilita tra 2 fori scavati nel ghiaccio. Nel 2015 Johanna Nordblad ha stabilito il record mondiale femminile in questa disciplina, 50 metri, indossando solo un semplice costume da bagno e degli occhialini. La temperatura dell'acqua era di appena 2 gradi. Fino alla fine ho temuto che la mia testa, confessa, la parte del corpo che soffre di più durante i tuffi a bassa temperatura, non potesse reggere. Ma in realtà è stato tutto più facile del previsto.
5, 4, 3, 2, 1.
Dice sempre che le donne possono fare le stesse cose degli uomini. Deve sempre spingersi oltre. Volevo capire quanta strada potessi fare tra un buco e l'altro senza riprendere fiato. Il record femminile mondiale che è mio è di...
Mi piace immergermi, sentire l'acqua scorrere tra le dita. Quando sei sotto non c'è margine di errore. Devi fidarti solo di te stesso. Devi essere rilassato e avere il controllo allo stesso tempo. L'apnea richiede uno sforzo fisico, ma la disciplina mentale è ancora più importante. Bisogna fare l'immersione senza farsi prendere dal panico o perdere la testa. Nuotare sotto il ghiaccio presenta altre insidie. La visibilità è una di queste, poiché lo spesso strato di ghiaccio e neve sulla superficie dell'acqua spesso riduce la visione al minimo. È facile disorientarsi e non riuscire nemmeno a vedere il foro di uscita, tanto che delle corde di sicurezza rosse vengono stese tra i 2 fori. A volte, racconta, non riesco nemmeno a distinguere le mie mani. L'acqua può essere molto scura. In caso di vera emergenza, il mio piano di sicurezza consiste nel nuotare più in profondità sotto la superficie. Solo così posso guardare in alto e vedere la luce che entra dai due buchi e capire dove posso uscire. Anche se è difficile da credere, Norblad ha paura delle profondità. Ogni volta che va in apnea e nuota fino al fondo del lago finlandese, la sua mente va ai mostri marini o alle creature sconosciute che popolano gli abissi. Il punto più profondo che raggiungo, dice sorridendo, corrisponde ai limiti estremi della mia capacità di dominare le mie paure. Altrimenti potrei andare molto più in profondità. Nel 2006 Ioanna ha ottenuto una delle tre borse di studio governative riservate agli atleti finlandesi non olimpici. Non a caso, quello è stato l'anno in cui si è allenata di meno. Andare in piscina non era più divertente, dice. Stavo perdendo la motivazione. Amo l'apnea perché la trovo più stimolante che passare ore davanti allo schermo di un computer, ma mi sono resa conto che la stavo trasformando in un lavoro come un altro, spiega. Uno dei periodi più belli della mia vita è stato quello immediatamente successivo alla riabilitazione. Ho trascorso 2 anni all'aperto. Prendevo il mio kayak e andavo ad esplorare le isole intorno a Helsinki. Ce ne sono centinaia e basta appagaiare per 5 minuti per perdersi completamente nella natura. Tra poco Ioanna Norblad tenterà di battere il record mondiale maschile di apnea su ghiaccio, attualmente 76,2 metri, detenuto da Stig Severinsen, danese, 4 volte campione del mondo di apnea. Il suo obiettivo è nuotare orizzontalmente sotto il ghiaccio per 81 metri. Prenderà la sfida quasi come se fosse un gioco. A volte è così che si raggiungono traguardi notevoli. Tom Waits che canta Cold Water, mentre la storia che vi abbiamo raccontata è stata scritta da un giornalista italiano che lavora per il Guardian. Lui si chiama Matteo Fagotto, è un pezzo del marzo del 2021, si intitolava Nuotare sotto il ghiaccio, non c'è niente, sei completamente da solo. Visto che appunto nell'aprile del 2021 Ioanna Norblad ha tentato di battere questo record, cioè il record era di 76,2 metri, lei voleva nuotare per 81 metri sotto il ghiaccio, beh, la notizia è che ce l'ha fatta, ha nuotato in realtà per 103 metri nel lago di Ollori, sotto uno spessore di 60 cm di ghiaccio, senza pinne e senza muta. Le parole, le voci che avete sentito nell'insert audio che vi abbiamo fatto ascoltare vengono da un film che si intitola Trattieni il respiro, se avete voglia di vederlo è disponibile in streaming. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale, la storia di Marco e il suo giro della Paris-Brest-Paris in bicicletta.
Attenzione prego. Tutti gli ascoltatori interessati a
risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora
sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12
e su Instagram con l'account Due di Denari
e con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
Matteo Caccia racconta.
Ricomincia la settimana e ricominciamo anche noi con la nostra nuova storia seriale, quella del nostro ascoltatore Marco. La sua storia è la storia di una corsa ciclistica, non professionistica, molto famosa e molto difficile da portare a termine. Parliamo della Paris-Brest-Paris, l'Olimpiade della Randonnée, viene chiamata così. 1200 chilometri da compiere in 90 ore, poco meno di 4 giorni. Marco ha subito però una grave perdita, cioè il suo caposquadra, Paolo, ha dovuto mollare quasi subito per un guasto tecnico. A questo punto Marco, supportato da una tempra non da poco e dall'affetto della sua squadra, decide di continuare. Lo abbiamo lasciato al chilometro 400 e a un terzo della gara. Ripartiamo da qui. la familiarità con cui i ragazzi di Casa Italia mi accolgono a Kedillac, al chilometro 389, mi ricorda che non parlo italiano dalle 18.45 del giorno prima, e questo acuisce il senso di solitudine sin qui sperimentato. L'assenza della ruota amica, cioè di un compagno, si fa sentire come. Saltare da una ruota all'altra per succhiarne la scia può forse essere fisicamente vantaggioso, ma psicologicamente del tutto inutile.
Un ciclista risparmia molto dell'energia mettendosi a ruota, si dice così. Io mi metto a ruota del compagno o del corridore che ho davanti, questo corridore che ha davanti taglia l'aria, io risparmio dal 25 al 30% di fatica. Quindi questo si traduce in un vantaggio atletico. Ma da un punto di vista psicologico, avere davanti a me un francese, un australiano, un giapponese, ma non avere davanti a me il mio capitano, significa non avere davanti a me la persona che è la mia guida. Vantaggioso da un punto di vista atletico, ma non per nulla vantaggioso da un punto di vista psicologico.
In questo il destino mi offre una via di uscita. Incontro pronti per la ripartenza i due top rider storici a bordo dei loro destrieri dei primi del Novecento. Una folgorazione, una speranza. Si va insieme.
I top rider storici sono dei ciclisti che decidono di percorrere 1200 km con delle biciclette dei primi del Novecento. Sono biciclette che arrivano a pesare anche 30-40 kg. Tieni conto che oggi una bicicletta in titanio al massimo ne pesa 12. Sono monorapporto, quindi sono storici nel senso che utilizzano la bicicletta storica, sono top rider perché solamente un top rider può decidere di affrontare con successo un percorso così complesso con un mezzo così antiquato.
Ma mi accorgerò solo dopo, ora non sono più lucido. Commetto in pochi minuti una serie di errori che si riveleranno cruciali. Salto a Kedillac la prevista doccia e il cambio degli indumenti per recuperare il tempo sin qui perduto. Comincio ad essere in ritardo sulla tabella di marcia. Ma come? Dopo tutto quello che ci eravamo detti prima della partenza sull'importanza dell'igiene del soprasella.
L'igiene del soprasella, vale a dire il punto di contatto dei glutei sul cuscinetto di cui è fornito il pantaloncino che si appoggia direttamente sulla sella, è estremamente importante, perché quello è il punto in cui si suda di più. La sudorazione, se lasciata lì, determina la macerazione della cute. Lo sfregamento di una cute macerata sull'imbottimento del pantaloncino comporta delle abrasioni che possono anche essere estremamente gravi. Ogni 70, 80, 90 km il punto di controllo prevede la mensa e le docce, per cui è previsto che se il ciclista lo desidera può fare la doccia ed è assolutamente consigliabile almeno una volta al giorno.
Nella fretta di ripartire mi dimentico di mangiare. E ancor più grave, dopo i primi chilometri, decido di abbandonare gli storici italiani perché li giudico troppo lenti. Ma come? Sono arrivati a Kedillac un'ora prima di me e io ora li giudico lenti. Il risultato di tutto ciò è che a circa 30 km dall'arrivo di tappa sono sfinito e accuso i primi sintomi di quella che si rivelerà una grave irritazione cutanea locale.
Siamo all'alba del secondo giorno, poco oltre i 400 km, quindi mi sono messo alle spalle circa il 35-40% del percorso. Sono in buone condizioni generali, sono riposato, ho delle facoltà mentali assolutamente adeguate, ma ho commesso degli errori. l'errore più importante è di non aver gestito in modo completo e appropriato l'igiene del soprassella, cioè vale a dire non ho fatto la doccia alla fine della prima giornata, il che significa che ho mantenuto durante tutta la notte addosso il pantaloncino con il sudore, e questo ha determinato l'inizio di una macerazione cutanea che poi si rivelerà estremamente grave per tutto il percorso.
Chiudiamo con gli Arcade Fire questa puntata con un brano che si intitola Deep Blue, per chiudere una puntata che si intitolava Grazie agli Abissi. Io ringrazio Marco che ci permette di scrivere, di raccontare, perdonatemi, la sua randonnée, cioè la sua storia, la sua Paris-Brest-Paris, e grazie mille anche a Federico Bernocchi che invece costruisce questa storia seriale per noi. Grazie anche ad Anita Panizza, a Paolino Corleoni e a Luca Micheli che rendono questo programma quello che è. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it e anche a quelli che ci ascoltano in podcast, che sono tantissimi. Noi diamo la linea al GR e ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!